Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere qui con voi ancora una volta. Ringrazio Bianca Gaiani per aver ritenuto di invitarmi a parlare di un mio libro. Pubblico più o meno un libro all'anno, ma con tutto quello che si scrive cerco anch'io di meritarmi la pensione, perché altrimenti qualcuno può dire: ma cosa fanno questi qui anziani, parassiti, eccetera. Lavoro cercando di rendermi utile. Ringrazio in particolare Gaiani per la sua presentazione e introduzione, che oltre a mettere in luce la struttura complessiva del libro, ha aggiunto anche molti altri punti di grande interesse. A rigore, vista l'approfondita presentazione di Gaiani del mio libro, potremmo anche passare direttamente alla discussione, però forse non posso cavarmela.
No.
Così alla svelta, allora dirò qualcosa sul libro, anche andando poi alla fine un pochino al di là. Il libro parla per tre quarti più di questioni finanziarie, della crisi, delle sue lontane radici, 1980 e prima, ma oltre alla crisi finanziaria dedico parecchie pagine a tre altri tipi di crisi che sono strettamente legati con quella finanziaria. C'è una crisi immane nel mondo di squilibri, di disuguaglianze, di rapporti insostenibili tra diverse componenti della popolazione mondiale. Da un lato il mondo non è mai stato così ricco, quest'anno il PIL del mondo dovrebbe superare i 65 trilioni di dollari, ma ha superato i 60 trilioni di dollari già nel 2009. Il mondo non è mai stato così ricco, non ha mai avuto tante tecnologie, tante competenze manageriali e professionali, tanti mezzi per migliorare l'esistenza, la qualità della vita di miliardi di persone. Dinanzi a un mondo immensamente attrezzato, immensamente ricco, possiamo contare le quantità di popolazione che non ne traggono alcun beneficio, e le possiamo contare a un miliardo alla volta. I poveri da un dollaro al giorno, in parità di potere d'acquisto, calcolato dalla banca mondiale, sono consumi stimati in un dollaro al giorno o meno, hanno superato nuovamente, a causa della crisi, il miliardo di persone. Gli affamati hanno superato nuovamente il miliardo di persone. Sembrava fossero scesi intorno a 850 milioni, uno può dire soltanto, ma secondo i calcoli della FAO, delle Nazioni Unite, eccetera, con la crisi e i rilevantissimi aumenti degli alimenti di base, il riso, che rimane un alimento fondamentale nel mondo, il grano, il mais, la soia, cioè gli affamati hanno superato nuovamente il miliardo. E quando si il termine tecnico è un po' diverso, ma insomma si tratta di persone che sperano, e non sempre ci riescono, di riuscire a fare almeno un pasto un pasto al giorno. Le persone che vivono in slums tende ripari di cartongesso, lamiera, scavi nelle discariche compattati dal maltempo, eccetera, hanno superato di nuovo, dopo una certa diminuzione, largamente il miliardo, e si stima che intorno al 2020 potrebbero essere 1 miliardo e 200 milioni, cioè più del 20% della popolazione mondiale. Secondo l'ultimo rapporto dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, le persone che hanno un lavoro ma che con quel lavoro non riescono a elevare se stessi e le proprie famiglie con i loro 2, 3, 4 componenti al di sopra della linea della povertà da $2 al giorno sono 900 milioni e la situazione è destinata a peggiorare, perché menziono l'ultimo grave fattore di squilibrio: l'industria moderna, le manifatture moderne, la produzione anche di servizi moderni mediante le tecnologie, mediante un impiego sempre più raffinato di strumenti elettronici avanzatissimi che permettono di automatizzare tutto, non solo la produzione ma anche il trasferimento, la circolazione di qualsiasi immaginabile bene o servizio. Quello che sta succedendo è che l'economia contemporanea produce soprattutto esuberi. Man mano che si modernizza, che avanza, che si afferma, eccetera, aumenta il numero di persone che sono semplicemente inutili per la produzione, perché sono sostituite da macchine, da robot, da nuovi strumenti di fabbricazione e di comunicazione. Occorrerebbe un ripensamento radicale di quello che si vuole produrre, si dovrebbe produrre, che è veramente utile all'esistenza umana. Quindi, oltre alla crisi, un'altra crisi è quella degli squilibri gravissimi che stanno per certi aspetti devastando il mondo, perché questa è la parola. C'è una crisi che possiamo chiamare una crisi umana, una crisi antropologica, e l'interrogativo al fondo di questa crisi è un po' questa: che tipo di essere umano la civiltà contemporanea, la civiltà del denaro, che sta nel sottotitolo del libro, sta producendo. Molti anni fa un antropologo famoso che si chiamava Marcel Moss, scrisse: dentro ogni essere umano risiede una macchina calcolatrice, e bisogna evitare che la macchina calcolatrice arrivi a dominare tutto il suo essere, tutto il suo comportamento, le sue idee, la sua mente. Ma molti anni dopo, più di 2 generazioni dopo, è precisamente quello che sta avvenendo, perché la mitologia neoliberale in campo economico, in campo politico, in campo scuole, educazione, sanità, previdenza e ogni altro settore dell'esistenza umana e della società che ci venga in mente, ha per certi aspetti prodotto in misura sempre più elevata esseri umani che sono diventati le calcolatrici, che calcolano tutto, dagli investimenti agli affetti, dal costo di ogni immaginabile cosa ai rapporti in famiglia, e su tutto esercitano una intensa, feroce attenzione al calcolo. Sono sotto il dominio della ragione puramente strumentale, l'applicazione di mezzi adeguati per ottenere determinati scopi, dove ciò che importa poco o nulla è lo scopo. La ragione oggettiva vorrebbe che per intanto ci ponessimo degli scopi circa il tipo di vita che vogliamo vivere, il tipo di esistenza che vorremmo condurre, il tipo di società in cui amaremmo vivere noi e i nostri figli e nipoti, e dopodiché si predispongono i mezzi, perché in quel caso la ragione strumentale è subordinata alla ragione oggettiva ed è utile per conseguire quei fini. Ma se il discorso, il logos, il linguaggio della ragione oggettiva, quella che ha a che fare con con gli scopi che dovrebbero dare un senso all'esistenza, praticamente scompare e tutto diventa calcolo per fare qualsiasi cosa di cui non ci si chiede affatto lo scopo, la finalità, l'importanza. E questo è un degrado sostanziale non solo della civiltà nel suo insieme, ma dello stesso essere umano. Infine la terza crisi, sono tre più una, crisi finanziaria più queste tre, c'è la crisi ecologica, che con la crisi del credito, la crisi finanziaria, la disoccupazione naturalmente e tanti altri temi è caduta nello sfondo, ma ormai il rischio che sia accaduto qualcosa di irreparabile o che stia accadendo qualcosa di irreparabile è molto rilevante. Una fondazione inglese che cito nel libro scriveva nel 2008, e io cito, ho finito il libro, scrive il libro ai primi del 2011, scriveva nel 2008: abbiamo 100 mesi per salvare la Terra. 100 mesi sono 8 anni scarsi, e quindi 2008 e 8 fanno 2016. È possibile che abbiamo qualche anno in più, ma è anche possibile che gli anni in più non siano molti prima che qualcosa di irreparabile avvenga, nel senso di sistemi indispensabili per sostenere la vita che sono irrimediabilmente compromessi. Mentre tutto continua come prima e ogni immaginabile, i progetti di sviluppo, di crescita dell'Italia o di altri paesi non fa differenza, seguono sempre il vecchio modello di usare il maggior numero di possibili impiegando la maggior quantità di energia per produrre qualsiasi cosa, perché questo valorizza, naturalmente fa PIL, aggiunge qualità alla vita, anche quando questo è dimostrabilmente non vero, e così via. Come ha scritto un grande sociologo francese, Edgar Morin, abbiamo costruito un meraviglioso aereo dotato di un pilota automatico, dopodiché il pilota è sceso e l'aereo vola da solo e in lontananza, non si sa quanto lontano, c'è una bella parete di montagna molto più alta della quota a cui vola l'aereo. La crisi finanziaria è strettamente intrecciata a tutto questo, è in parte un complemento, in parte anche una causa, perché se tutti vedono unicamente in qualsiasi cosa, in ogni, che so, in ogni campo, in ogni bosco, in ogni pezzo di spiaggia, unicamente qualcosa da valorizzare per ragioni finanziarie, perché di lì vengono utili, profitti, salari o altro, se non 100 mesi potremmo avere sicuramente qualche decina in più, ma dovremmo cominciare a ripensarci. Vengo alla crisi, segnalo alcuni punti, poi discutiamo. La crisi è consistita essenzialmente nella creazione di denaro per mezzo di denaro, utilizzando come strumento la titolarizzazione, ossia la trasformazione in titoli di tutto, a cominciare dai crediti tipo i mutui per la casa, in particolare i mutui ipotecari per la casa, ma anche molte altre cose, il prestito per comprare automobili, il prestito agli studenti, il prestito per ad un'azienda che vuole affittare un capannone, e mille altre cose. Sono almeno una ventina di tipi di crediti che sono stati assoggettati a questa trasformazione. Un prestito, un credito per chi lo concede e un debito per chi lo riceve, diventa un titolo. Il termine italiano infelice perché vecchio è cartolarizzazione. Il fatto è che i titoli cartacei che i nostri genitori, i nostri nonni tenevano nel cassetto belli verdi con grandi caratteri, cioè semplicemente non esistono più. Ogni titolo è un po' di, come ogni forma di denaro, tranne i pochi soldi che abbiamo nel portamonete, tutto è bits elettronici in qualche computer. La creazione di denaro permette il denaro, usando come strumento di conversione la cartolarizzazione, la titolarizzazione, ha una storia abbastanza lunga, ma ha avuto un'espansione forsennata per ragioni anche politiche, per via della liberalizzazione della produzione di titoli derivati, per via della caduta di molte altre fermi l'attività bancaria, ha avuto un'impennata soprattutto negli anni 2000, fino a quando c'è stato il grande botto nell'agosto del 2007, seguito poi dai crolli di molte banche nel dopo, nel settembre-ottobre 2008. La trasformazione di crediti in titoli commerciabili ha dato origine a intrecci, movimenti di denaro che man mano che uno li studia e approfondisce fanno venire semplicemente le vertigini. Che cosa succede? Una banca concede dei mutui ipotecari. Se è una grande banca concede migliaia e migliaia di prestiti ipotecari, di mutui ipotecari. Ad un certo punto ne vende qualche migliaio a una società di scopo che essa stessa ha creato, che si chiama veicolo o condotta veicolo per l'investimento strutturato. Fatto sta che è una società indipendente dal punto di vista legale, in realtà si chiamano entità sponsorizzate dalle banche, che dipendono pur sempre da una banca, però sta il fatto che il titolo viene, non un titolo, un canestro di titoli viene venduto a una società di scopo appositamente creata. La società di scopo prende i titoli di primo livello che può emettere lei, ma può anche aver emesso già la banca, che si chiamano titoli che hanno per garanzia, per collaterale, un attivo di qualche tipo. L'attivo è il credito che la banca ha concesso. Prende un centinaio di questi titoli, ciascuno dei quali contiene 1.000 prestiti, titoli di 1.000 prestiti o crediti, e confeziona dei super titoli che si chiamano obbligazioni, che hanno per collaterale un debito, e poi li vende a fette a investitori istituzionali. La banca che ha venduto i prestiti cosa fa di questi soldi? Li utilizza per diverse cose. Prima di tutto per concedere altri prestiti. Il motivo per cui li ha venduti è che così ha la possibilità di concedere altri prestiti. Una certa quota li versa la banca centrale sotto forma di riserva, perché ogni tot capitale prestato una banca deve avere un quanto di riserva. Con il capitale che ha ricevuto dal suo SIVO, dai suoi SIV, dai suoi veicoli, che sono centinaia, soltanto le banche italiane ne hanno create almeno 300, per non parlare delle banche europee e americane, molti stanno naturalmente nelle isole del tesoro, alcune quali non stanno nei Caraibi, stanno in Manica semplicemente, sono isole britanniche e altrove. Comunque la banca usa anche una parte dei soldi che ha ricevuto per concedere prestiti, oppure per acquistare una parte degli stessi titoli che sono stati creati dalla sua società di scopo. E con questi soldi freschi li presta a un'altra banca, che gli dà come collaterale, ovvero come garanzia, un pacchetto di titoli del tutto simile, che la banca tiene nel suo portafoglio o li trasferisce a un veicolo che li metterà sul mercato degli investitori istituzionali, ma anche sul mercato, non so, degli enti territoriali. Titoli di questo tipo in Italia vogliono dire almeno 3-4 miliardi, forse più, che stanno nei comuni, nelle regioni e in altri enti pubblici. Mi fermo qui perché io studio queste cose da molti anni e veramente ogni tanto mi gira la testa, perché quello che ho riassunto è meno di un decimo, meno di un ventesimo del meccanismo effettivo, che comprende un vorticoso giro di prestiti a breve termine, che poi magari diventano a medio o lungo termine, tra banche. Perché quei titoli che hanno per collaterale un debito possono essere usati per collaterale, ovvero per garanzia, per ottenere un prestito. E dopodiché con quel prestito si può prestare a un'altra banca, ricevendo per collaterale titoli dello stesso tipo ma emessi da un altro emettitore. Quello che è successo è che in questa sorta di gigantesco sistema idraulico, chiamiamolo così, che interconnette tra loro le banche, ma soprattutto le prime 40-50 grandi banche del mondo, si è inceppato qualcosa. Delle tubazioni si sono saltate, altre tubazioni si sono rotte, altre tubazioni si sono otturate, per un motivo in fondo semplice, ma che ha rischiato nel settembre-ottobre 2008 di portare l'economia mondiale al collasso. Il meccanismo alla base del blocco è stato un po' questo. Tu mi dai in prestito non tanto, 100 milioni di dollari, e io ti do come collaterale i titoli che hanno come appoggio, come garanzia, dei prestiti ipotecari. Ha funzionato per un po' di anni, fino a quando dall'altra parte la banca a cui si chiedeva un prestito ha chiesto: ma quanto valgono le collaterali che tu mi stai dando? Ma ti assicuro che ho sentito che ci sono stati dei problemi di rimborso da parte dei prestatori, eccetera. Se vuoi 100 milioni di dollari in prestito, non basta più che mi dai 100 milioni di dollari nominali come titoli in quanto collaterale, bisogna che me ne dai almeno 120 milioni. E la volta dopo la richiesta era di 150 milioni, perché tutto andava peggiorando, e la volta dopo ancora 200 milioni, che però la banca che voleva un prestito non aveva più, perché aveva esaurito i titoli che aveva in cassa, così come aveva esaurito i soldi. C'è stato un blocco complessivo di circolazione dei prestiti, che è il processo sul quale vivono le banche. Le banche si prestano ogni notte centinaia di miliardi su scala mondiale, migliaia di miliardi di dollari e di euro, su base nazionale centinaia di miliardi. Questo meccanismo si è bloccato e i problemi si sono trasferiti immediatamente all'economia reale, perché nel giro di un anno, tra il 2007 e il 2008, sono spariti 2 trilioni di prestiti per la casa. Quelli che venivano concessi, che erano stati concessi nei 2 anni precedenti, non c'era più nessuno che li volesse concedere. Ma senza prestiti per la casa si ferma il mercato della produzione e il mercato della costruzione. Il mercato della costruzione vuol dire non solo muratori, vuol dire bulldozer, vuol dire geometri, vuol dire impiantistica, vuol dire riscaldamento, vuol dire sale da bagno, vuol dire serramenti, tetti e mille altre cose che producono industrie che hanno visto azzerarsi le commesse. L'invenzione che sembrava sublime, che sembrava l'innovazione che era stata cantata, c'erano delle riviste che dicevano in copertina siamo ormai in vista di un indice Dow Jones, il principale indice industriale americano, che supera i 30.000 punti. Siamo molto meno che alla metà, e il famoso indice tecnologico che aveva superato il Nasdaq i 5.000 punti è sceso in poche settimane a meno di 2.500 e rimasto ancora oggi, molti anni dopo, perché il crollo del Nasdaq ha preceduto quello del crollo finanziario, è ancora a quel punto. Quindi crisi finanziaria, ricadute fortissime sull'economia reale, e dato che poi gli Stati Uniti rimangono il primo mercato del mondo e producono poco di quello che consumano, soprattutto di beni industriali, questo ha voluto dire che ha avuto la domanda nei confronti dell'Unione Europea, della Cina e così via. Secondo punto sul quale richiamo la vostra attenzione: nella crisi un ruolo fondamentale è stato svolto dalle banche europee. Le banche europee hanno partecipato massicciamente alla creazione di titoli fondati su, che hanno per collaterale un debito, direttamente con le loro filiali statunitense, soprattutto la Deutsche Bank, il Credit Suisse, l'UBS, Union des Banques Suisses, la BNP di Parigi. Hanno comprato trilioni di euro di quei titoli americani perché avevano la tripla A, perché le tre sorelle, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, avevano concesso quei titoli, la tripla A, senza minimamente guardarci dentro. I rapporti discussi sono due diversi rapporti, 650 pagine, 1200 di allegati, c'è da divertirsi. Uno presentato alla Camera dei Rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti, l'altro al Senato, contengono pagine agghiaccianti su ciò che hanno fatto le agenzie di rating in quel caso. Ci sono delle agenzie, mi pare Moody's, lo cito da qualche parte, che concedevano la tripla A a titoli emessi in quel modo, scambiati eccetera, al ritmo di 45.000 al mese, 45.000 tipi di titoli al mese. Ciascuno di quei titoli al primo livello può comprendere come minimo 1.000 mutui ipotecari trasformati in titoli, e un titolo di livello superiore, cioè un'obbligazione che ha per collaterale un debito, può contenerne 5-6 mila. Come fa uno a valutare l'assolvibilità dei debitori, che sono più di 5.000, che sono aziende, studenti, famiglie, imprese, eccetera? È stato coniato in questi rapporti l'espressione, la dizione firma robot signing. Assegnavano la tripla A perché erano pagate dalle banche che emettevano quei titoli. Sta scritto nei rapporti presentati al Congresso degli Stati Uniti. Dato che avevano la tripla A, le banche europee le hanno comprate a valanga, perché erano assetate di titoli che avessero la tripla A, che fossero super li hanno prodotti anche in Europa, anche nella UE. Anche qui la Deutsche Bank si è particolarmente distinta, ha prodotto un titolo che si chiamava Gemstone in diverse edizioni, che era un'obbligazione, si chiama l'obbligazione che hanno per collaterale un titolo. Voi pensate all'obbligazione, quanto vale un'obbligazione? mediamente. L'ubicazione Enel, l'ubicazione Regione Lombardia, 1000 euro, 5000 euro. Quelle obbligazioni avevano come valore nominale 1,5 miliardi di euro. Poi venivano vendute a fette che tutti si potevano comprare, 500 milioni di euro, 300 mila euro, cose da piccoli risparmiatori, quasi. Ne hanno prodotte per molte decine di miliardi di euro. Le banche europee, a forza di comprare tutto il comprabile che avesse la, hanno comprato anche moltissimi titoli pubblici, perché rendevano molto, perché il titolo pubblico rende il 2, il 3, il 4, il 5, cioè il cosiddetto titolo sovrano, e hanno fatto cose più o meno inenarrabili. Tra quelle che hanno fatto le cose più inenarrabili ci sono le banche tedesche, e in particolare le Landesbanken, le banche regionali, che sono proprietà di casse di risparmio, che sono grandi banche, perché se uno nel 2000, ancora nel 2008-2009, metteva in fila le, come grandezza, come attivo, le prime 20 banche tedesche, beh, 15 erano Landesbanken, erano banche degli stati regionali, che hanno concesso prestiti, sono andate a speculare in Estonia o da altre parti, o in Tanzania o da altre parti del mondo, hanno messo loro stessi dei titoli un po' più piccoli, ma comunque rischiosissimi. Ne hanno fatte letteralmente di tutti i colori. E nel 2008-2009, tra i primi fallimenti grandiosi nel mondo, ci sono state quelle di banche tedesche, sia Landesbank sia altre. La prima banca che fallisce al mondo, che viene nazionalizzata con il modesto esborso di 110 miliardi di euro da parte del governo tedesco, no, scusate, da parte del governo inglese, è la Northern Rock, febbraio 2008, 6-7 mesi prima del crollo di Lehman Brothers negli Stati Uniti. Nel Regno Unito crollano la HBOS, questi qui erano peanuts, noccioline, 9 miliardi di sterline. La Royal Bank of Scotland, ottobre 2008, quasi contemporanea a Lehman Brothers, 28 miliardi di sterline di perdite che il governo compensa. Alla Banca Centrale Britannica, che è ancora una vera banca centrale, diversamente dalla Banca Centrale Europea, questi salvataggi in complesso sono costati 1,3 trilioni di sterline, cioè un po' meno di 2 miliardi, di 2 trilioni di euro. Falliscono quasi tutte le banche irlandesi. In Germania fallisce la Ipo Real Estate, che è la banca tedesca specializzata nell'immobiliare, come dice il nome, che riceve a più riprese dal 2008 al 2009 142 miliardi di euro di contributi statali. Falliscono la Fortis in Belgio, gigante dell'assicurazione, viene assorbita dalla francese BNP Paribas. In Svizzera, dove i banchieri sanno tutto, non muovono un franco senza attenzione, sono cautissimi, rivedono a fondo la situazione di chi domanda un prestito di 10.000 franchi per comprare un'automobile. Nel 2009 è costretto a cancellare il bilancio 50 miliardi di franchi che si sono rivelati, di titoli che si sono rivelati inesigibili. In complesso l'Europa, compresa la Svizzera, ha impegnato o speso direttamente o impegnato nel salvataggio circa 3 trilioni di euro, 3 mila miliardi di euro, e rispetto ai 15 miliardi degli Stati Uniti non sono granché, ma insomma il problema con cui concludo è un po' questo, che il problema principale dell'Unione Europea non è affatto un debito pubblico, la crisi è stata in parte scaricata dalle banche sui bilanci statali, perché i bilanci statali sono stati dissanguati dai contributi che ho detto, meno l'Italia, ma il fatto è che il sistema finanziario è talmente intrecciato che in fondo non fa differenza da un paese all'altro, se uno spende un po' di più o spende un po' di meno. Quindi in parte c'è stato l'effettivo salasso dei bilanci pubblici dovuto al salvataggio delle banche, e poi c'è stata una bellissima operazione mastodontica, massiccia, di disinformazione che ha presentato a partire dal 2010 la crisi europea come una crisi dei bilanci pubblici, mentre la crisi europea è una crisi del debito privato delle banche. Concludo con qualche cifra. In Germania, questo è fine 2010, quando si è cominciato a dire forte che il debito pubblico era insostenibile, che hanno vissuto tutti sopra i vostri mezzi, che i pensionati sono troppo esigenti, bisogna tagliare le pensioni, eccetera. Non parliamo di salari, perché uno deve guadagnarselo. In Grecia attualmente c'è qualcuno che deve pagare per mantenere il lavoro, non è uno scherzo, viene, come si dice, viene pagato negativamente, cioè dopo una settimana di lavoro è in debito, però se vuole continuare a lavorare quello è il costo. Bene, a fine 2010 il bilancio pubblico tedesco aveva un onere pari all'83% del PIL, ma le banche avevano un debito complessivo privato del 98% del PIL. La Francia aveva un debito pubblico dell'87% del PIL pubblico, ma le banche avevano un debito complessivo del 151% rispetto al PIL. Il primato era quello della Gran Bretagna, che poi spiega agli europei come si fanno i buoni bilanci, perché nel 2010 il bilancio pubblico dello Stato della Gran Bretagna era l'81% del PIL, ma il debito delle banche era il 547% del PIL. Ho visto dati 2011, ha superato il 600% del PIL, il debito delle banche. Il problema su cui concludo, come ho accennato nella sua bella introduzione a Gaiani, è che i governi europei hanno scelto di salvare le banche alle spese dei loro cittadini. Grazie.